Radio Giornale.
Buonasera da Gino Ceschina. Stato d'assedio in una cittadina della Guatemala. La popolazione indigena in agitazione per una miniera sotto la responsabilità di una società svizzera. Come prevenire episodi di violenza degli ultra del calcio, come quanto avvenuto nel derby zurighese? Si valutano i biglietti nominali. Facebook sempre più nella bufera, ignorate centinaia di segnalazioni di propri dipendenti anche poco prima dell'assalto a Capitol Hill. A una svolta la vicenda di Eitan, il bimbo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. Una corte israeliana dice che deve tornare in Italia. Centinaia di poliziotti e militari sono dispiegati a El Estor, cittadina indigena del nord-est del Guatemala, in cui il governo ieri ha proclamato lo stato d'assedio. Sabato la polizia ha dissolto una protesta contro una miniera per l'estrazione di nickel che opera per conto della società svizzera Solway Investment Group, con sede a Zugo. Negli scontri, 4 agenti sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco. Cominciamo dalla cronaca con Andrea Ostinelli.
500 soldati, 350 agenti di polizia, veicoli blindati per le strade. Sono le forze dispiegate da ieri a El Estor, cittadina di 76.000 abitanti e sito minerario per l'estrazione del nickel, situato a 315 chilometri da Città del Guatemala. Il presidente Alejandro Giammattei ieri ha emanato lo stato d'assedio per 30 giorni. Il provvedimento limita il diritto a manifestare, autorizza la polizia ad arrestare senza ordine giudiziale e prevede un coprifuoco dalle 18 alle 6. Il Parlamento dovrà ratificarlo. È deplorevole che si sia giunti allo stato d'assedio. Per noi non ha senso, commenta la France Presse Cristobal Pop, presidente del sindacato dei pescatori. Stavamo soltanto facendo pressioni contro il Ministero dell'Energia e delle Miniere senza ledere i diritti dei cittadini. Sabato la protesta degli indigeni, in corso dal 4 ottobre, è stata dispersa dall'intervento della polizia. I disordini sono cominciati quando gli agenti hanno sgombrato la strada in cui un presidio stazionava, sostenendo che la compagnia guatemalteca De Nickel, una filiale della società svizzera Solway Investment Group, sta continuando le sue attività, nonostante una decisione della magistratura le imponga di sospenderle. 4 agenti sono stati feriti alle gambe, secondo la polizia. La stampa locale riporta che vari abitanti sono stati raggiunti dai lacrimogeni delle squadre antisommossa. Il gruppo indigeno si oppone alla compagnia mineraria perché, afferma, danneggia l'ambiente. Lamenta inoltre di non essere stato preso in considerazione dal Ministero dell'Energia e delle Miniere nella consultazione prevista per concedere le licenze minerarie nel suo territorio.
Este estado de sitio pues obedece nada más para privilegiar y asegurar el trabajo de la minería.
Questo stato d'assedio serve soltanto a favorire e garantire il lavoro dell'industria mineraria, ha detto alla France Presse Abelino Chub, uno dei leader indigeni che si oppone all'estrazione mineraria a El Estor, che ha attribuito agli infiltrati l'attacco alla polizia.
E come detto, di mezzo in questa vicenda c'è un gruppo svizzero, Solway. La collega Mangiula Batia lo ha contattato nel pomeriggio per una reazione. Mangiula.
L'ufficio stampa della multinazionale di Zugo non ha voluto rilasciare dichiarazioni al telefono. Mi ha rimandato al comunicato ufficiale pubblicato ieri sul sito web della società. Comunicato nel quale Solway afferma che la sua succursale compagnia guatemalteca di nickel ha sospeso tutte le attività che ricadono sotto la licenza per la miniera Phoenix. Fin dal febbraio di quest'anno, come richiesto dal Ministero dell'Energia e delle Miniere, e in ottemperanza della decisione della Corte Costituzionale. Tuttavia, il gruppo svizzero precisa anche che la suddetta succursale opera sulla base di altre licenze per miniere e impianti di lavorazione, che non sono oggetto di litigio e che quindi proseguono nelle loro attività. Ed è qui che forse c'è un'area grigia di incertezza, diciamo.
Senti però, Mangiula, i gruppi indigeni protestano anche perché dicono di non essere stati consultati in relazione a questi progetti. Su questo punto Solway come risponde?
Riguardo le consultazioni pubbliche nelle quali la comunità indigena dice di non essere stata coinvolta, Solway precisa che non spetta a loro tenere queste consultazioni. Si tratta di consultazioni ordinate dalla Corte Costituzionale che devono avvenire sotto la responsabilità del Ministero delle Energie e delle Miniere. E secondo quanto dichiarato dal governo guatemalteco, un procedimento di pre-consultazioni pubbliche è stato avviato alla fine di settembre. Insomma, le prese di posizione di Solway sono piuttosto formali e certo non aiutano a fare chiarezza sul disagio delle popolazioni locali e su una situazione che sta diventando sempre più esplosiva.
Sembra proprio che ci si rimpalli un po' le responsabilità in questo caso. Adesso cambiamo caso, ci sono nuovi fatti da chiarire. L'estensione delle indagini non è però da considerare come una condanna a priori. Così un membro delle commissioni parlamentari della gestione, dopo la decisione di approfondire ulteriormente la vicenda della tentata estorsione ad Alain Berset. In particolare si vuol capire se e in che misura il consigliere federale ha fatto uso abusivo di risorse pubbliche per una questione privata. Da Berna, Gianpaolo Driussi.
Savez, je me suis déjà exprimé à ce sujet l'année dernière, je n'ai vraiment rien à ajouter.
Sulla questione mi ero già espresso l'anno scorso, non ho nulla da aggiungere. Così Alain Berset, poco più di un mese fa in conferenza stampa, dopo le ultime rivelazioni della Weltwoche su come il consigliere federale aveva o avrebbe gestito gli incontri con la donna che lo aveva ricattato, minacciandolo di divulgare foto e corrispondenze della loro relazione. La questione, nonostante l'avvenuta condanna, non è però chiusa, giacché le commissioni della gestione hanno deciso di chiarire quattro aspetti sollevati dagli articoli di stampa: l'intervento dell'unità speciale di polizia Tigris per fermare la donna dinanzi a casa sua, l'utilizzo della limousine del Consiglio federale per tornare da uno dei loro incontri, l'uso di una carta di credito e la consulenza ricevuta dal suo staff. In pratica si vuole capire proporzionalità e correttezza nell'uso di risorse pubbliche riguardo ad una vicenda privata. Che dal Parlamento si volesse approfondire la questione era in realtà già chiaro sin da subito. Una richiesta in tal senso era stata preannunciata dai banchi UDC. L'impressione è che si voglia agire più per formalità che per gravità dei sospetti. È perlomeno questo che si sente nei corridoi di Palazzo Federale. L'unica dichiarazione pubblica di oggi da parte di un membro commissionale è quella di Daniel Fessler, che dice: abbiamo preso questa decisione dopo che nuovi fatti sono venuti alla luce, decisione che tuttavia non ha il carattere di una condanna a priori. Ho sempre lavorato con questa istituzione, aveva ancora detto Berset, rispondendo alla domanda se dinanzi alla commissione, in caso di apertura di nuove indagini, come è stato oggi il caso, avrebbe detto di più. Nel frattempo verrà condotta un'inchiesta per violazione del segreto d'ufficio, a capire chi ha spifferato la Weltwoche i dettagli della vicenda, mentre è già stato appurato che Alain Berset non ha beneficiato di alcun trattamento di favore da parte degli inquirenti.
Continuano a far discutere le scene di tifo violento dello scorso weekend nel derby di calcio di Zurigo. All'interno dello stadio, i tifosi del Football Club Zurigo hanno invaso il campo per lanciare fuochi artificiali nel settore dei tifosi del Grasshoppers. Il club ha condannato l'episodio di violenza. La Swiss Football League punta all'identificazione dei colpevoli e torna alla domanda: quali altre misure introdurre per evitare il ripetersi di episodi del genere. Monica Fornasia.
Finita la partita, è iniziato il lancio di materiale pirotecnico. Un déjà vu. Il presidente del Football Club Zurigo, Ancillo Canepa, ha condannato quanto successo. La Lega ha aperto un procedimento disciplinare e si attendono le sanzioni.
Noch wichtiger ist der ganze Teil Identifikation dieser Delinquenten.
La cosa più importante è riuscire a identificare questi delinquenti per tenerli lontani dai campi da calcio, ha detto alla radio SRF il manager della Swiss Football League, Claudius Schäfer. Solo risalendo all'identità si possono poi applicare le misure esistenti, ovvero il divieto di entrare allo stadio e l'obbligo di firma, e quindi l'obbligo per un hooligan di presentarsi a un posto di polizia quando c'è una partita.
Nel 2019,
per ricordare un precedente, il tifo violento aveva portato all'interruzione di una partita tra Sion e Grasshopper. Ne era seguita una tavola rotonda voluta dalla consigliera federale Viola Amerd per affrontare il problema. Allora ora si era parlato anche di biglietti nominali, una possibile misura della quale si torna a discutere.
Wir haben im Moment eine task force in Kraft, zusammen mit Polizei.
Abbiamo istituito una task force per la sicurezza con tutti gli attori coinvolti, Lega, club, autorità cantonali. Stiamo valutando anche cosa viene fatto in altri paesi. I ticket personali esistono per esempio in Turchia, Polonia, Italia. Ma forse nemmeno questa misura è quella risolutiva, afferma ancora Schäfer, perché oltre a vantaggi comporta anche notevoli svantaggi. Le tifoserie, anche quelle pacifiche, non li vedono di buon occhio. Lo abbiamo constatato a Sion, che per un certo periodo li ha introdotti. Lo stadio mezzo vuoto.
Das heißt, nicht nur die Delinquenten.
E mentre le discussioni proseguono, un'amara constatazione dello stesso Claudius Schäfer. Prima della pandemia erano un migliaio i divieti di accesso allo stadio. Da quando si è tornati a giocare con il pubblico ne restano 400. Nel frattempo più della metà sono giunti al termine.
UBS vende le sue attività di gestione patrimoniale in Spagna, che hanno un volume di circa 14 miliardi di euro. L'acquirente è l'istituto madrileno Singular Bank, che ha indicato oggi il gruppo elvetico. Il prezzo della transazione è soggetto a una clausola di riservatezza, ma secondo indiscrezioni potrebbe aggirarsi tra i 200 e i 250 milioni di euro. Negli Stati Uniti nuove rivelazioni dei cosiddetti Facebook Papers evidenziano le carenze della società di Mark Zuckerberg nel contrastare disinformazione e contenuti che incitano all'odio. I vertici della piattaforma avrebbero ignorato, nel nome del profitto, centinaia di segnalazioni fatte dai propri dipendenti, anche alla vigilia dell'assalto al congresso del 6 gennaio. Ma ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Facebook sempre più nella bufera. Nuovi documenti in tutto circa 10.000 pagine dimostrano come i vertici della società abbiano deliberatamente consentito la diffusione in rete di contenuti che incitavano all'odio nelle settimane che hanno preceduto l'attacco a Capitol Hill. E questo nonostante i campanelli d'allarme suonati da decine di dipendenti che stavano monitorando un'impennata del volume di traffico con contenuti sovversivi o inneggianti alla violenza. Molti dei quali con la parola d'ordine Stop the Steal, fermiamo il furto, lo slogan del comizio tenuto dall'ex presidente Donald Trump pochi minuti prima dell'assalto al simbolo della democrazia americana.
Facebook changed those safety defaults in the run-up to the election because they knew they were dangerous.
Facebook sapeva che la piattaforma era utilizzata per promuovere contenuti pericolosi, aveva denunciato l'ex dipendente Francis Haugen, che oggi ha testimoniato davanti a una commissione del Parlamento britannico. Eppure, dopo le elezioni, i dirigenti di Facebook hanno deciso di rimuovere una serie di filtri di sicurezza, e questo per privilegiare i propri interessi.
It's clear, that the January 6th organization per se.
Stiamo indagando sulle responsabilità dei social media, ha detto alla CBS il deputato Benny Thompson, membro della commissione d'inchiesta sul 6 gennaio. Ma è chiaro che gli organizzatori dell'assalto hanno utilizzato Facebook per coordinarsi.
Then obviously it's a problem.
I nuovi documenti non si fermano agli Stati Uniti e denunciano le carenze di Facebook nel combattere disinformazione, incitamento alla violenza e all'odio religioso in varie parti del mondo, dall'India al Medio Oriente. Come pure le difficoltà nel monitorare e rimuovere contenuti pericolosi fatti in lingue diverse dall'inglese, in particolare in arabo. Un problema se si pensa che oggi oltre il 90% degli utenti di Facebook si trova al di fuori del Nord America.
La Turchia non ha ancora ufficialmente notificato la loro espulsione ai 10 ambasciatori dichiarati sabato scorso persona non grata. Lo si è appreso durante un briefing della Commissione europea che attende l'evolversi della situazione per prendere una posizione. Al momento non è chiaro se da parte del presidente Erdogan sia in atto una sorta di ripensamento, magari per questioni economiche. Ma in diretta da Istanbul sentiamo Filippo Cicciu.
Sì, parrebbe che il presidente Erdogan abbia fatto un passo indietro, perché in questo momento sta parlando a una conferenza stampa che segue la riunione di gabinetto che si è tenuta ad Ankara questo pomeriggio, e ha detto credo che questi ambasciatori occidentali adesso saranno più cauti. Erdogan ha fatto riferimento a un comunicato che queste ambasciate occidentali oggi pomeriggio hanno emesso, in realtà difendendo la loro dichiarazione perché chiedeva il rilascio del filantropo turco, dicendo che era in linea con la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, che quindi presuppone il rispetto dei diplomatici riguardo alle leggi del paese che li ospita. Erdogan quindi pare avere cambiato idea, aveva prima minacciato di espellerli e poi aveva dichiarato di avere ordinato l'espulsione, di averli dichiarati persona non grata. Oggi in realtà, oltre a questa dichiarazione degli ambasciatori, su alcuni media turchi è stato rivelato che funzionari del Ministero degli Esteri avrebbero cercato di dissuadere il leader turco dall'espello i diplomatici, e soprattutto altri funzionari avrebbero informato Erdogan rispetto alle conseguenze negative sull'economia che sarebbero potute arrivare con la cacciata dei diplomatici. E in effetti questa mattina, con l'apertura dei mercati dopo le dichiarazioni di Erdogan, la lira turca era caduta nuovamente rispetto al dollaro e all'euro, come succede ormai regolarmente.
Grazie a Filippo Cicciu da Istanbul. E ora, in conclusione, parliamo della vicenda di Eitan, il bimbo di 5 anni sopravvissuto alla tragedia del Mottarone in cui scomparve tutta la sua famiglia. È arrivata oggi questa vicenda ad una svolta: deve tornare in Italia, dove c'è la sua residenza abituale. Questo lo ha stabilito la giudice del Tribunale della Famiglia di Tel Aviv. Ma la vicenda, come sta per spiegarci Michele Giorgio, è ben lungi dall'essere finita.
Non si arrende la famiglia Peleg ed annuncia ricorso contro la sentenza del Tribunale dei Minori di Tel Aviv, che prevede rientro in Italia per Eitan Biran, il piccolo israeliano sopravvissuto alla tragedia del Mottarone in cui ha perduto i genitori ed in seguito rapito dal nonno materno Shmuel Peleg, che è portato in aereo in Israele. Continueremo la battaglia in ogni modo nell'interesse di Eitan e del suo diritto a crescere in Israele, ha fatto sapere la famiglia Peleg. Di segno opposto la reazione della zia paterna Haya Biran, alla quale i giudici italiani hanno ufficialmente affidato il bambino. La donna si è detta felice per la sentenza, che ha accolto le sue ragioni. La corte di Tel Aviv ha accertato che il piccolo si sente più a suo agio ed ha legami più forti con la sua famiglia in Italia di quanti non ne abbia con la sua famiglia israeliana. Secondo la corte, il nonno del bambino ha violato la convenzione dell'AIA portando Eitan con la forza in Israele e dovrà anche pagare le spese processuali. Soddisfazione anche negli ambienti giudiziari italiani. Il procuratore dei minori di Milano, Ciro Cascone, ha spiegato la sentenza dei colleghi israeliani come l'unica possibile, perché in aderenza allo spirito della convenzione dell'AIA. Il ritorno di Eitan in Italia tuttavia non avverrà in tempi brevi, saranno le autorità israeliane a doverlo decidere ed il nonno materno con ogni probabilità impugnerà la sentenza, allungando i tempi del procedimento.
E per oggi è tutto, buona serata.
Radio Televisione Svizzera.